Ecco, vi vorrei semplicemente suggerire che quando noi pensiamo alla nostra fede, tante volte omettiamo passaggi che possono essere molto lunghi e dolorosi. Quindi quella che è la consapevolezza che abbiamo oggi delle verità di fede è legata a un itinerario lento, progressivo, faticoso, perché vorrei distinguere quella che è la rivelazione che avviene attraverso il figlio, quindi lui sa e parla, da quella che è la comprensione che poi anche le più grandi figure, come gli apostoli stessi, hanno di quello che il figlio ha rivelato. Vi ricordate che perfino Giovanni Battista, a un dato momento si chiederà: ma sei tu il Messia o dobbiamo attenderne un altro? Perché anche Giovanni il Battista ha una precomprensione del Messia che non corrisponde esattamente a quello che Gesù sta facendo. Quindi siamo dentro la fatica della fede, dentro lo sforzo di arrivare a capire quello che Dio piano piano rivela. Quindi, concedetemi, è consolante vedere queste cose. Perché? Perché il Figlio di Dio ha la chiarezza di quella che è la rivelazione, gli uomini no. Neanche i più grandi, quindi non dobbiamo meravigliarci se alle volte brancoliamo nel buio, non riusciamo a capire. Vedete, tante volte il nostro istinto ci porterebbe a cercare risposte, fatemi usare un termine cartesiano, chiare e distinte. Quindi le idee devono essere illuminate. Allora andiamo continuamente alla ricerca di personaggi che sappiano darci le risposte giuste. A chiedere consigli, ma lì c'è quel santone, lì c'è quel carismatico, lì c'è quel gruppo, perché ci sentiamo ingolfati tante volte in una realtà che ha bisogno di risposte. E alle volte chiediamo risposte chiare e immediate. Ecco, quando noi vediamo la scrittura non siamo dentro questa realtà. È possibile che avvenga una risposta chiara e immediata. Tante volte è un percorso lento, una riflessione, una preghiera. Alle volte passa anche attraverso scontri e tensioni dentro la comunità, dentro incomprensioni. Perché? Perché un apostolo vede una cosa in un modo, un apostolo la vede in un'altra, perché la prima comunità vede le cose in un determinato modo, però poi c'è qualcun altro che la vede in un altro modo ancora. E si arriva piano piano, piano piano, a questa appropriazione della verità. Ecco, per certi aspetti è doloroso. Perché sarebbe bello schioccare le dita e capire: Dio vuole questo. Ancora recentemente una persona mi diceva: ma Gesù mi ha detto questo, io non l'ho fatto, quindi mi confesso di questo peccato. E io dicevo a questa persona: però chi le dà la garanzia che fosse realmente Gesù che le stava chiedendo questo? Anche perché quello che mi presentava questa persona, a mio avviso, non rispondeva esattamente a quelli che ipotizzo potessero essere i criteri di Gesù. Però io non posso giudicare l'esperienza privata di quella persona, soltanto gli insinuavo il dubbio: ma come fai a sapere esattamente chi è stato Gesù a dirtelo? E siamo dentro un processo, alle volte lento, doloroso, faticoso, di ricerca della verità. Ci sono momenti in cui la verità quasi si impone con evidenza, momenti in cui la verità veramente richiede un itinerario, un percorso. E quando noi vediamo che questo percorso lo fanno figure, perfino figure come Pietro, bene, per quanto sia idealizzata un po' la prospettiva che ci offre Luca negli Atti degli Apostoli, però comunque sia, quando vediamo che perfino Pietro è soggetto a questo travaglio della ricerca interiore, evidentemente, ripeto, da una parte ci fa soffrire, perché perdiamo l'idea, appunto, no, del santo, del guru, dell'ispirato che ci dice: fai così e noi siamo a posto. E quindi ci rigetta, ci butta di nuovo dentro il travaglio della ricerca interiore. Però dall'altra ci consola perché ci dice: beh, forse quando io annaspo nel buio, nelle tenebre, forse non sono una mosca bianca. Probabilmente questo deve essere, il destino della stragrande maggioranza di noi comuni mortali. Che poi, ripeto, ci siano volte in cui Dio si impone all'attenzione. Ma tante volte è una ricerca che passa attraverso dei segni, attraverso delle parole, attraverso la capacità dell'intelligenza umana di fare una sintesi, attraverso una rivelazione di Dio che non sempre è chiara e quindi deve essere decodificata. E quindi il cambiamento capitale che troviamo oggi, e leggeremo il capitolo interamente, il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, non è uno schiocco delle dita. Eppure, ripeto, è uno dei passaggi più importanti per la storia della salvezza. Va bene? E lo contestualizzo un istante, poi dopo vedremo come al solito il PowerPoint e leggeremo anche i testi. Vi ricordate che Gesù durante la sua predicazione ha un ministero che è universale, però a chi parla? Parla agli ebrei. Gesù si rivolge esattamente agli ebrei e quando si trova di fronte persone non ebree, vi ricordate c'è una certa titubanza, quella donna cananea, sirofenicia, che chiede il miracolo per la figlia. Io sono stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele e il primo invio in missione è quello, andate alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi ci troviamo di fronte a un ministero che, per quanto sia di portata universale, ma di fatto si concretizza in un minuscolo angolo della terra, che è la Palestina, e neanche tutta la Palestina, tra l'altro, va bene? Quindi in quei 150 chilometri in linea d'aria che distanziano più o meno, Gerusalemme su dal lago di Tiberiade. Cioè il dramma della rivelazione si gioca lì, solamente lì. Quindi quello che fanno gli ebrei all'inizio, che cos'è? È parlare ai giudei, cioè ai circoncisi, a coloro che, essendo depositari delle promesse, sono appartenenti al popolo eletto e quindi destinatari anche del messaggio evangelico. Allora si sta in Gerusalemme e si parla ai giudei in Gerusalemme. Poi sappiamo che la persecuzione fa spargere gli apostoli al di fuori di Gerusalemme, ma di fatto i destinatari dell'annuncio sono sempre i giudei, perché si è convinti che senza la legge non ci sia, diciamo, Paolo usa il termine, la legge è stato come un pedagogo, non ci siano gli elementi propedeutici necessari per la salvezza. La salvezza viene da Cristo, ma il passaggio che mi fa accogliere la salvezza e la circoncisione sono i segni dell'appartenenza al popolo eletto. Va bene? Quindi all'inizio, questo inizio quanti anni dura? Non lo sappiamo esattamente. Dura delle settimane, dura dei mesi, ma gli apostoli si rivolgono solo ai giudei. Quindi non c'è una prospettiva universale, non si è capito ancora questo. Va bene? Quindi quando noi ascolteremo questo testo, per noi sembrerà una cosa normale, ma sarà uno scandalo nella prima chiesa. Poi ascolteremo anche, non lo leggeremo ma vi citerò qualche cosa, del capitolo 11. Sarà uno scandalo nella prima chiesa vedere appunto gli apostoli rivolgersi direttamente ai pagani, va bene? Quindi a coloro che non provengono dalla circoncisione. Allora io vi invito ad ascoltare questo testo con questo tipo di prospettiva. Non si arriva alla comprensione dell'universalità della salvezza e quindi di un destinatario che non è più soltanto appartenente al popolo eletto, se non con il passaggio del tempo, con calma. E ripeto, questa è una delle cose più importanti, perché, perdonatemi, ma credo che nessuno di noi sia discendente degli ebrei. Se gli apostoli non avessero capito questo, noi non ci saremmo come cristiani, è chiaro, come esseri umani sì. Va bene? Quindi un passaggio importantissimo che richiede però uno sforzo grande da parte degli apostoli di aprirsi a una novità che fin dall'inizio non è così evidente. Va bene? Adesso entriamo all'interno dei testi, iniziamo, sì, ho messo la preghiera, ma insomma, la chiesa l'ho chiusa io, sì. E iniziamo, penso ci sia un canto all'inizio, benissimo, perché non ho il foglietto sotto mano, quindi dopo questa piccola introduzione iniziamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E ci lasciamo guidare da Fra Adrian.
Thank you.
Facciamo qualche istante di silenzio e poi ci predisponiamo, come al solito, a cogliere il messaggio che il PowerPoint vuole offrirci. Dicevo, tanto per ricontestualizzare un istante l'ambientazione, dunque noi conosciamo Cesarea di Filippo, giusto? Che è questa quassù, dove Gesù chiede chi dice la gente che io sia. Questa è Cesarea di Filippo, mentre la scena avviene a Cesarea Marittima, qua, va bene? E Joppe, Giaffa, più o meno si trova in questo punto qua, più o meno, a circa 50 km di distanza, va bene? Quindi Pietro si trova in questa zona, sempre in Giudea, in questo momento, e viene chiamato su a Cesarea, va bene? Quindi deve fare questo percorso, coperto più o meno in 2 giorni, perché al tempo si considerava che la distanza percorribile da un gruppo di uomini potesse essere circa 25 km il giorno. Il passo romano erano 6 km l'ora, quindi mettiamo che non fosse il passo romano, andassero un po' più lentamente, sono un 6 ore di cammino, va bene? Facciamo un 4 km l'ora più o meno, sono circa 6 ore di cammino, copribili più o meno in 2 giorni. Da un gruppo di persone, va bene? Questa era la tradizione del tempo. Bene, ripercorriamo un pochino il testo. Credo che abbiamo colto lo spessore, Pietro che dice, ma un giudeo non può entrare in casa di un pagano, cioè non... quello che mi state chiedendo è una cosa un po' strana. Quindi ci troviamo di fronte a una ritrosia che Pietro vive all'inizio, però Pietro rimette insieme alcuni elementi. Poi quando spiegherà quello che ha fatto, dirà anche che avrà riletto, rielaborato alcune parole del Signore. E poi dopo, al capitolo 15, si troveranno gli apostoli insieme e sarà il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, il primo concilio della storia, dove si discuteranno alcune tematiche, non ultima questa. Quindi il Vangelo ai pagani, ma qual è il fondamento della salvezza? Perché se noi tutti siamo giudei, noi sappiamo che siamo circoncisi, abbiamo la legge, abbiamo i profeti, abbiamo le promesse fatte ad Abramo, ma loro che non sono circoncisi come possono entrare dentro la salvezza? Occorre prima il passaggio obbligatorio di entrare a far parte della, appunto, della fede giudaica oppure no? Per noi la risposta è chiara, ma è diventata chiara grazie a loro, perché all'inizio non era così chiaro. Sì, la salvezza viene da Cristo, va bene, ma c'è qualcosa che mi prepara ad accogliere la salvezza che viene da Cristo? Oppure basta il battesimo, basta la fede in Dio? Ripeto, per noi è evidente questo, ma quanto hanno dovuto riflettere, pregare, confrontarsi per arrivare a capire veramente quale fosse il percorso necessario da fare? Tant'è che noi adesso abbiamo ancora che cosa? La legge e i profeti, la scrittura, ma certe tradizioni ebraiche, quali la circoncisione, non ci appartengono più. E perché abbiamo questi elementi come strumenti della salvezza insieme ai sacramenti? Proprio grazie a tutto questo percorso lento, sofferto, di riflessione, di preghiera, di confronto, di ispirazione divina. Però è un, ripeto, è un itinerario che non è che avvenga così, concedetemi con lo schiocco delle dita. Ci vuole tempo all'interno di questo percorso. Tant'è che addirittura gli esperti situano questo evento fra l'anno 30 e l'anno 42, non si sa esattamente quando sia successo, quindi voi capite che si potrebbe essere a ridosso della morte di Gesù, potrebbero essere passati alcuni anni, alcuni anni nei quali gli apostoli esattamente non hanno ancora capito che il messaggio di Cristo è universale, e questo l'hanno capito, ma essendo universale va portato a tutti senza imporre il giogo, come si usa... usa anche Gesù, ma riprendono anche gli apostoli, il giogo imposto ai nostri padri. Quindi noi non siamo più sotto la tradizione giudaica, va bene? Questo penso sia chiaro, evidentemente. Bene, allora ripercorriamo un pochino il testo, perché vorrei sottolineare con voi alcune sfumature importanti. Ora, ci troviamo di fronte a un evento abbastanza chiaro, va bene? In sintesi, cos'è successo? Cornelio ha una visione, va bene? Questa visione lo spinge ad andare a cercare Simone a Giaffa, appunto a una cinquantina di chilometri a sud, lungo la costa. Simone in contemporanea ha una visione, mentre sta pregando, quindi questa tovaglia fatta scendere dal cielo con ogni tipo di animale dentro e l'ingiunzione di alzarsi, uccidere e mangiare. Pietro si rifiuta e poi la voce che gli dice non considerare impuro ciò che io ho purificato. Il viaggio che arriva su a Cesarea, che lo porta su a Cesarea insieme a dei testimoni suoi, vedremo anche l'importanza della presenza di queste persone, e poi una volta arrivati a Cesarea l'ingresso in casa di questo pagano centurione, vuol dire era un ufficiale romano anche abbastanza importante, va bene? Lì c'era una corte piuttosto voluminosa, Cesarea definita marittima, Cesarea Sebaste, dove Erode il Grande aveva posto la sua sede, quindi c'era anche un ingente esercito in quella zona là, va bene, come presidio per la Palestina. Quindi questo personaggio importante romano, tant'è che io di proposito vi ho messo un'immagine dove si vede, questo forse è più un generale, ma io ho cercato il centurione e si vede appunto questo ufficiale con alle spalle tutta una serie di soldati, va bene? Quindi non è un generale, potremmo considerarlo un capitano, è comunque un personaggio estremamente importante. Quindi la predicazione di Pietro, l'annuncio del Vangelo, mentre parla scende lo Spirito Santo, a quel punto il battesimo. Va bene, questo è il testo. Però per dirvi la complessità della situazione, partiamo non da questo testo, ma dalla lettera ai Galati, al capitolo 2, versetti 11-16. Galati. Documento ad averlo messo. Bene, Galati, capitolo 2, versetti 11-16. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto, dice San Paolo. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Questo ci suggerisce che per quanto Pietro sia stato ispirato, per quanto già sia avvenuta questa compartecipazione di vita con i pagani, Pietro è ancora vacillante. Per dirvi come di fatto si approda alla verità, a certe verità così importanti, non con lo schiocco delle dita. Ci vuole un percorso lento, faticoso, di correzione fraterna, di condivisione, è appunto l'incontro che poi faranno tutti insieme a Gerusalemme, nel quale condivideranno anche le esperienze, quello che è stato l'insegnamento di Gesù, e approderanno alla conclusione che per la salvezza non è necessaria la circoncisione e certe pratiche ebraiche, e noi siamo figli di questa comprensione. Ecco, ripeto, per dirvi l'itinerario lento, sofferto, all'interno del quale esistono anche tensioni dentro la comunità. È Pietro che prima si comporta in un modo, poi arriva Giacomo, l'altro apostolo, e poi si comporta in un altro modo. E Paolo, con il carattere delicato che ha, usa questo linguaggio. Sapete che Paolo arriverà anche a litigare poi con Barnaba, almeno secondo quello che dicono gli Atti degli Apostoli. Quindi Paolo è una persona molto ruvida, una grandissima figura, ma un caratterino, insomma, non certo dei più semplici. Allora, tornando al nostro testo, vedete la prima sezione è dedicata appunto all'inquadramento e ci troviamo a Cesarea, va bene, Cesarea Marittima, c'è un uomo di nome Cornelio, un nome molto diffuso, e questo uomo appartiene alla corte detta italica. Bene, gli esperti qui si trovano di fronte a un impasse, perché secondo loro la corte detta italica resta in Palestina più o meno dal 60 a.C. al 2 d.C., qui siamo intorno al 30-40 d.C., è rimasto lui lì? forse si è legato ai giudei, forse gli storici non hanno tutti i dati, comunque di fatto questo personaggio dovrebbe essere un italiano, proveniente dall'Italia. E viene descritto come religioso, come timorato di Dio, va bene? Lui e tutta la sua famiglia. Ora, l'espressione timorato di Dio vuol dire giudaizzante, non è soltanto uno che vive la fede in Dio, ma è una persona che è legata ai giudei e probabilmente ne segue anche un pochino le tradizioni. Non è un proselito, non è un circonciso, è semplicemente un simpatizzante, cioè trova all'interno delle tradizioni giudaiche qualcosa di bello, ma ripeto, non è giudeo, non è circonciso, va bene? E quindi non è neanche appartenente, diciamo come proselito, al popolo eletto. Che cosa fa questo uomo? Notate, fa elemosine e prega sempre, va bene? Quindi nella spiritualità ebraica questi due elementi sono la base della vita di fede, quindi preghiera e amore al prossimo, amore a Dio e amore al prossimo. Poi Gesù sintetizzerà tutta la legge e i profeti in questo modo, va bene? Questo uomo, notate che verso le 3 del pomeriggio va a pregare. Vi vorrei ricordare che questo, l'abbiamo visto la volta scorsa, fa parte della tradizione ebraica, così come viene indicato dall'Antico Testamento. Si prega 3 volte il giorno, al mattino e alla sera, è l'offerta del sacrificio, e al pomeriggio, va bene? Quindi segue le tradizioni ebraiche. Vi ricordate che Giovanni e Pietro vanno su al Tempio all'ora terza, scusate, alle 3 del pomeriggio, quindi l'ora nona. Quindi vanno al Tempio a pregare alla stessa ora nella quale Cornelio si mette e si ritira in preghiera. Poi notate che il tutto prende le mosse da una visione. Luca ci tiene, ripetendo anche un pochino il tutto, sia in questo capitolo che poi anche nell'undicesimo agli inizi, ripetendo che tutto è progetto di Dio, è volontà di Dio, non è un capriccio di Simone, ma è Dio che attraverso la sua manifestazione sta ispirando la mente e il cuore di queste persone. Il cambiamento è voluto da Dio, non è una fantasia degli uomini. Va bene, per cui è in preghiera e notate quando l'angelo appare a Cornelio e lo chiama, Cornelio viene preso da timore, è la reazione tipica dell'uomo di fronte alle teofanie o angelofanie, cioè le manifestazioni di Dio degli angeli dell'Antico Testamento. La risposta che c'è Signore, Signore evidentemente è un'espressione di cortesia, di rispetto, cioè lui, essendo appartenente al mondo pagano, percepisce la divinità in questi termini, così come poi percepirà Pietro come divinità, e leggeremo un passo nel quale anche Paolo viene preso come una divinità che scende sulla terra, va bene? E l'espressione è molto bella, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite a Dio ed egli si è ricordato di te. Avendo un pochino di memoria biblica, ci ricordiamo facilmente di quello che Dio dice a Mosè, va bene, riguardo al suo popolo. Quindi siamo al capitolo 3, versetti 7-9. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Quindi questa preghiera che sale al cielo, questo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. E quindi questa preghiera che sale a Dio, questo atto di culto di Cornelio, questo grido disperato degli ebrei che sale a Dio, è Dio che risponde di persona, nel caso di Mosè, con un angelo, nel caso di Cornelio. Va bene? E poi l'indicazione di mandare degli uomini a Giaffa e far venire Pietro, che è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli. Questo c'era stato detto al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, che appunto Simone, Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone, conciatore di pelli. bene, quindi si trova abbastanza vicino e risiede in questo luogo ospitato da un suo omonimo, ecco, mi mancava il termine, omonimo, anche lui Simone. Bene, a questo punto l'attenzione si sposta da Cornelio a Cesarea a Pietro a Giaffa, Gioppe, questo nome antico. Quindi Pietro va verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Ora non è un orario abituale andare a mezzogiorno, ma probabilmente, bene, Pietro va a pregare quando gli pare e piace, anche se normalmente non era quello l'orario della preghiera. Però probabilmente è anche per connetterlo al tema della fame. È Pietro che mentre prega sente fame, sale sulla terrazza, e quindi in un luogo appartato dove nessuno possa disturbarlo, e ha fame e desidera prendere il cibo. Bene? Ora, questa visione, diciamo, misteriosa viene introdotta proprio dal tema preghiera da una parte e fame dall'altra. Avete notato che in alcuni disegni, scusate, in alcune immagini, Pietro sembra addormentato, di fatto è in estasi, va bene? Quindi non è che stesse dormendo. Quindi in estasi viene rapito e la grande visione. Vide il cielo aperto, un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi, e poi in essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Riprende la descrizione di Genesi al capitolo primo, sono i versetti 20 e 24. È quando Dio crea, si usa proprio questa descrizione. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. La terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie. E quindi si torna a una visione precedente il peccato. In questa situazione di paradiso, di creazione, non c'è peccato, non c'è puro, non c'è impuro, tutto esce dalle mani di Dio. Quindi tutto esce dalla purezza di Dio. E a quel punto viene data l'indicazione: coraggio, Pietro, uccidi e mangia. L'espressione uccidi richiama l'uccisione sacrificale della vittima che veniva appunto sacrificata a Dio e poi consumata. Quindi è un'espressione forte, perché si usa l'espressione tipica dell'uccisione dell'animale sacrificale per animali che al tempo di Pietro venivano considerati impuri. Va bene? Quindi è come dire: questi animali possono essere offerti a Dio tanto quanto gli altri animali. È chiaro che la reazione di Pietro è molto forte, va bene? Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. Allora, rileggiamo un istante l'espressione di Ezechiele. Ecco, il Levitico diceva al capitolo 11, versetti 46-47: questa è la legge che riguarda i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia per terra, per distinguere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. Quindi di fatto Pietro segue i dettami della legge e vi dicevo, leggo questa citazione e poi arrivo, Ezechiele al capitolo 4, versetto 14 dirà la stessa cosa uguale identica. Signore mio Dio, mai mi sono contaminato, dall'infanzia fino ad ora mai ho mangiato carne di bestia morta o sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro. Va bene, quindi è un fedele osservante e l'indicazione della visione lo lascia sconcertato. Quindi gli animali impuri vengono messi alla stessa stregua degli animali puri, devono essere immolati con quel verbo appunto di uccisione sacrificale e consumati. E Pietro dice: non è possibile. Non è possibile che una visione mi chieda qualcosa che va contro la legge, e resta disorientato. Sì.
Io volevo dire proprio questo, perché vengono mescolati quelli impuri a quelli Quindi facendo anche il parallelo tra i pagani, gentili, cristiani, più non c'è differenza.
Allora, la tovaglia in qualche modo ci riporta a questa creazione primigenia dove non c'è animale puro e impuro. Tutto esce dalle mani di Dio e siccome tutto esce dalle mani di Dio è puro. È puro. Tant'è che poi la risposta che verrà offerta a Pietro, ciò che Dio ha purificato, non chiamarlo profano. Non permettete di definire profano ciò che Dio ha purificato. Va bene? E notate che questa visione accade per 3 volte. Noi sappiamo che 3 è un numero di pienezza, ma in fondo ci indica anche la fatica che Pietro fa a capire, perché va contro la legge. Lui non riesce a entrare in questa prospettiva di dire: ma com'è possibile che io debba nutrirmi di animali impuri? Va bene, immondi. È vero che ho fame, però non posso prendere ciò che è immondo. Notate al versetto 17, Pietro si domandava perplesso tra sé e sé cosa significasse ciò che aveva visto. Va bene? Quindi siamo di fronte a una fatica a capire una visione celeste. Ah, Dio mi ha detto, il Signore mi ha ispirato, no, ma la Madonna vuole. Attenzione, perché perfino Pietro, quando si trova di fronte a una visione e una frase ripetuta 3 volte, non capisce al volo. E pensare che noi siamo più ispirati di Pietro e capiamo al volo le ispirazioni divine, alle volte mi lascia un po' perplesso. Poi posso pensare ai grandi santi, ci sono, pensate a Padre Pio, ci sono, però attenzione, attenzione a scivolare verso una mentalità pseudomagica nella quale Dio parla, Dio dice, Dio ispira, attenzione, con calma, va bene? Questo è l'atteggiamento appunto che ritroviamo in questo testo. Pietro che cerca di capire, che si interroga, quindi notate che fa uso delle sue facoltà. Cerca di riflettere e arriva alla comprensione piena grazie ai pagani, grazie appunto a coloro che lo stanno cercando. Per cui notate, lui si sta interrogando e è perplesso, va bene? E arrivano coloro che lo vogliono portare a Cesarea, va bene? Quindi lo spirito gli dice: ecco, 3 uomini ti cercano, alzati. Scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Notate come si insiste, sulla presenza di Dio all'interno di questo cambiamento. Quindi la visione che entrambi hanno è Dio che manda, è Dio che dà ordini, è Dio che accompagna, è Lui, è nella sua mano che sta avvenendo questo cambiamento drammatico all'interno della prima Chiesa. Va bene? Poi è chiaro che i 3 inviati riprendono le espressioni: Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei. Luca ci tiene a sottolineare la positività di alcuni suoi personaggi, va bene? E poi ha ricevuto da un angelo santo, notate, è Dio che sta guidando tutto, l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che ha da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. A quel punto il viaggio, va bene? Quindi il giorno seguente parte con loro e alcuni fratelli di Giaffa che lo accompagnano. Questi fratelli di Giaffa saranno testimoni di Pietro, e Pietro riprenderà il tema agli Atti degli Apostoli, al capitolo 11. Allora, prima leggiamo la protesta contro Pietro, Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 3. Quando Pietro salì a Gerusalemme, versetto 2, per capirci, i fedeli circoncisi, interessante, i fedeli circoncisi lo rimproverarono dicendo, ecco il versetto 3, sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme a loro. Non puoi farlo, cioè a partire da che cosa? Poi Pietro spiegherà ho perso il versetto che volevo leggervi, il versetto 11 mi sembra. Ecco, versetto 12. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Bene, interessante anche il fatto 6 più 1 sono 7. Quindi sono 7 persone che vanno insieme a 3 persone. Vedete, sono tutti numeri simbolici. Però di fatto Pietro ha i suoi testimoni, come dire, se non credete a me, altre sei persone, quindi sette persone testimoniano quello che sta avvenendo, va bene? Quindi sette persone stanno testimoniando che lo Spirito Santo è sceso mentre Pietro era in casa dei pagani e stava parlando con loro. Va bene, quindi si mettono in viaggio, arrivano il giorno dopo a Cesarea e notate questa relazione bella che Cornelio intrattiene con i suoi parenti e amici intimi e poi quando arriva Pietro di fronte a casa sua si getta ai suoi piedi per rendergli omaggio. La reazione è tipica, è in qualche modo della mentalità pagana, quando ci si trova di fronte a un essere considerato divino. Tant'è che Pietro dirà, alzati, anche io sono un uomo. La stessa reazione si vede di fronte a Paolo al capitolo 14, versetti 11-15, sempre degli Atti degli Apostoli. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare dicendo in dialetto licaonico: gli dei sono scesi tra noi in figura umana, e chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti, si precipitarono tra la folla gridando: uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in esse vi si trovano. Va bene, siamo esseri umani come voi. Lo stesso atteggiamento di Pietro di fronte a Cornelio. A quel punto l'obiezione di Pietro, interessante, il versetto 28, che è il centro un po' del testo: voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri. Questa è la legge, ma Dio, per questo vi dico è il versetto centrale di tutto il testo, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Allora, notate che Pietro ha avuto la visione due giorni prima, quindi ha avuto bisogno di riflettere con calma su quella visione, accompagnato da quegli uomini, ispirato anche da quello che questi uomini dicevano. Siamo in un gruppo di 10 persone, Pietro porta 6 compagni, loro sono in 3, quindi 6 più 1 più 3 fa 10. Può darsi che riflettendo insieme siano arrivati a capire il senso di quella visione. Quando Pietro riflette tra sé e sé, non ne capisce il senso. E vedete, vi dicevo, questo lento itinerario progressivo che poi fa capo a Pietro, perché Pietro è il capo della Chiesa, va bene? Però di fatto anche lui ha bisogno di entrare in dialogo, di riflettere, di cercare di capire, di pregare. Non è tutto così immediato e scontato. Va bene, a questo punto Cornelio, che ripresenta appunto al versetto 30, stava facendo la sua preghiera, va bene? Dio si è ricordato delle tue elemosine e così via, le parole dell'angelo. Quindi notate che siamo all'interno di un richiamo continuo dell'operato divino. Poi, e ci incamminiamo alla fine, comincia a essere tardino, il discorso di Pietro a casa di Cornelio, va bene? E la frase importante: Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Quindi Pietro è arrivato a superare l'antico privilegio ebraico. L'importante è, appunto, vivere la giustizia e temere Dio, l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Che poi Dio lo chiami in un modo, lo chiami in un altro, sei gradito a Dio, a qualunque nazione tu possa appartenere. Questa è la parola che egli, notate interessante il testo, ha inviato ai figli di Israele. Quindi Dio Padre ha inviato una parola ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo, ma Lui è il Signore di tutti. Questa espressione Signore di tutti è comprensibilissima anche nel mondo pagano, ma notate che da una parte Dio manda ad Israele il Verbo Eterno, ma lo manda senza dimenticarsi che è il Signore dell'umanità intera. Quindi siamo di fronte a questa tensione che anche gli apostoli, ripeto, devono piano piano capire. Cristo è venuto in Israele, ha vissuto in Israele, ma è il Signore di tutti. Dio manda il Figlio in Israele, ma Dio è il Signore di tutti, non è soltanto del popolo di Israele. Quindi storicamente la rivelazione avviene in Israele, ma è aperta all'universalità. Finalmente anche gli apostoli, Pietro intanto, lo sta capendo. E Cristo è venuto in Israele, ma il suo messaggio è per tutti. Vedete che è arrivato a capire finalmente questo elemento fondamentale dell'evangelizzazione allargata ad ogni uomo. Poi è chiaro che loro sanno ciò che è accaduto, siamo in Giudea, quindi di fatto sanno quelli che sono gli eventi successi, va bene? Nella prospettiva di Luca, la Giudea è tutto il territorio abitato dai giudei, va bene? Quindi, nella prospettiva di Luca, anche la Galilea viene definita Giudea, eh? Quindi è tutta questa zona qua, quella che viene considerata Giudea, anche se geograficamente, storicamente, la Giudea era soltanto questa, eh? E quindi loro esattamente non stavano in Giudea, stavano alle soglie della Galilea, va bene? E stavano esattamente in Samaria. Però di fatto la prospettiva di Luca è che siccome in tutta questa zona ci vivono i giudei, anche loro fanno parte della Giudea. Quindi ripresenta l'evento della vita di Gesù, in sintesi velocissima, Dio è consacrato, Dio consacra e quindi unge, e unto è Christos, consacrò di Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Quindi questa è la sintesi del Vangelo. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute. Quindi il dovere specifico degli apostoli è testimoniare ciò che lui ha compiuto. Non rileggo i testi, comunque Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 8 e 22. I testimoni di quello che Gesù ha compiuto durante la sua vita. E poi Pietro spiega anche il motivo per il quale Cristo è apparso ad alcuni sì e altri no, per dargli un mandato speciale, eh? Quindi non è apparso a tutti, ma a testimoni prescelti, a noi che abbiamo mangiato e bevuto dopo la sua risurrezione dai morti. Perché tutto questo? Perché ci ha ordinato di annunciare al popolo e testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti. Quindi notate che fa una breve catechesi su quello che è il senso centrale dell'evento di Cristo. Mentre racconta tutto questo, lo Spirito Santo discende sopra questo gruppo di persone. Quindi discende sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. È chiaro che la reazione è di sorpresa. I fedeli circoncisi, cioè quei sei che Pietro si è portato dal sud, da Giaffa, al nord a Cesarea, che erano venuti con lui, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. E come si riesce a capire che lo Spirito Santo è sceso? Li sentivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Avviene lo stesso effetto che a Pentecoste in Gerusalemme sugli apostoli e il gruppo appunto riuniti in preghiera. Quindi potete rileggere gli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 4, 8, 11. Allora Pietro disse, e qui siamo di fronte a un'altra frase importantissima, chi può impedire, quindi è un tono polemico, sta dicendo voi potete impedire a Dio, voi volete bloccare Dio, è un tono polemico, forte. Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? Notate, lo Spirito Santo non fa distinzione. È sceso a Gerusalemme sopra gli apostoli e i discepoli, giudei, circoncisi, possiamo continuare, è sceso sopra i pagani, non ha fatto distinzione. A quel punto io dovrei fare distinzione? Capite il tono polemico forte che assume Pietro. E a quel punto lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Quindi sicuramente da una parte per arricchire, completare la catechesi che Pietro ha fatto, perché ha detto tre parole su Gesù, e probabilmente anche proprio per poter condividere l'esperienza di questa comunità. Ho superato l'impasse di non poter stare dentro una casa di pagani. Ci sono, lo Spirito Santo mi ha detto che non c'è differenza fra noi e loro, adesso questa piccola comunità la voglio vivere, la voglio fra virgolette godere, la voglio istruire. Va bene? Quindi notate che è un testo narrativo, molto semplice, va bene? Però che ci dà una svolta capitale nell'evangelizzazione. Da questo momento il messaggio verrà rivolto a tutti e il portavoce ufficiale del messaggio rivolto a tutti sarà San Paolo. Va bene? Quindi perché è importante questo testo? Per la svolta drammatica che avviene nell'evangelizzazione e anche per il lento processo, il travaglio interiore di Pietro e di uomini santi come lui, che hanno bisogno di tante indicazioni per arrivare a capire qual è la volontà di Dio. Non è così semplice, non è così evidente arrivare a capire quello che Dio vuole, nemmeno di fronte a una visione, perché anche la visione ha bisogno di essere interpretata. E notate che l'interpretazione di Pietro è legata addirittura a dei pagani che lo mandano a cercare. Va bene? Quindi siamo dentro uno dei testi, a mio avviso, più importanti di tutti gli Atti degli Apostoli. Cosa mi ha maggiormente colpito di questo episodio della vita di Pietro? Io personalmente posso essere colpito forse dalla resistenza che Pietro fa a capire una cosa che non dovrebbe essere così difficile. Posso anzi essere forse colpito dalla sua capacità di intuire dove lo sta portando lo Spirito Santo, e potremo continuare. Che cos'è che mi colpisce, mi ha colpito? Pietro ha la sua idea in merito a ciò che è puro e ciò che non lo è, ma è capace di rimettersi in discussione. E la sua idea non è radicata nella fantasia, è radicata nella scrittura che lui conosce molto bene. La conosce bene la scrittura. Quindi lui non è spinto da istinto, sentimento o emotività, però riesce a rimettere in discussione la sua prospettiva. Quanto sono aperto alla novità e ai possibili cambiamenti di prospettive, di vedute, eccetera. Pietro sa decodificare il senso della visione e lo sa fare aiutato non solo dall'intelligenza ma da diversi elementi, da diversi eventi che avvengono nella sua vita che lo aiutano a capire il senso della visione, perché è lui che la capisce, però la capisce in dialogo con la realtà, non soltanto chiuso in se stesso. E ne trae un ammaestramento di vita di importanza capitale in seno all'evangelizzazione. Cosa suggerisce questa la mia esperienza di fede? Che impegni concreti posso prendere alla luce dell'itinerario di Pietro? Bene, le classiche domande, la classica domanda. Vorrei anche sottolineare che Paolo probabilmente sarebbe arrivato anche senza Pietro a capire questo, ma voi capite che si sarebbe già subito creata una spaccatura nella comunità, perché Pietro è il capo. E quindi, essendo il principe degli apostoli, se non è lui in qualche modo a far riflettere tutto il collegio apostolico e accompagnarlo alla luce anche della sua esperienza nel discernimento, Paolo sarebbe stato semplicemente un outsider, va bene? Quindi un profeta ma straniero che faccia la sua corsa, non è dei nostri. Quindi io non voglio togliere il valore dell'evangelizzazione di Paolo presso i pagani, ma Pietro gli dà l'autorità dell'apostolo, del principe degli apostoli, va bene? Quindi è tutto il collegio apostolico insieme a Paolo, guidato da Pietro, che va verso l'evangelizzazione a tutti i pagani, anche se poi Paolo in concreto sarà il campione dell'evangelizzazione dei pagani, ma lo avrebbe fatto da solo e forse in contrapposizione alla Chiesa primitiva se non fosse successo questo evento. Bene, io lascio a voi la parola se vogliamo fare un po' di condivisione come al solito.